altre parole.
Benvenuto Gad Lerner alla Rete 2.
Oh, buona mattinata a tutti voi e grazie Daniel di questa bellissima introduzione. Mi sarebbe piaciuto darle seguito intrattenendo i radioascoltatori svizzeri sul derby d'Italia, perché sto ricevendo telefonate e messaggi dei miei amici juventini piuttosto arrabbiati, ma
anche perché la Juventus ha dominato la partita. Mio figlio, anche lui mi ha mandato messaggini questa mattina, io ero già qua al lavoro. Lui di 10 anni, tifoso della Juventus, e dice: guarda papi, non sono troppo abbattuto perché comunque la Juve ha dominato. E io gli ho detto: sì figlio mio, però il calcio, insomma, vige la legge di...
Diamo una pacca sulle spalle al tuo giovane e saggio figliolo, sapendo che le vittorie rubate sono le più gustose, ma di fronte a quelle fotografie di Buca io non me la sentirei,
giustamente,
di continuare a parlare di calcio.
E infatti. In un certo senso noi... passeremo una settimana insieme, Gad, a commentare l'attualità, per così dire improvvisando, cioè stando attenti all'attualità, a quello che dicono i giornali, a quello che ci racconta la radio e gli altri mezzi, organi di informazione. Però ieri sera noi ci siamo parlati e in un certo senso l'abbiamo concertata l'attualità di questa mattina, quindi sì, il derby d'Italia, Inter-Juventus, certo, il cosiddetto futile che appassiona, ma soprattutto quel che accade nel mondo. Dicevo mishmash e beh, oggi purtroppo c'è un mishmash tragico, perché si parla di questo... Repubblica lo titola orrore, orrore di Buca, questo sobborgo, cittadina a nord di Kiev. Ricordo brevemente, insomma, i russi hanno lasciato devastazione e morte, gli ucraini sono arrivati, ci sono fotografie e da un lato si parla di civili giustiziati per le strade, fosse comuni, ma per Mosca sono falsità. Quindi da un lato così questa guerra che è anche mediatica, a suon di verità, di bugie, che forse solo la storia ci potrà spiegare bene, e dall'altro anche le parole, perché già ieri sera intercettavo, e anche tu l'hai fatto, l'uso di Zelensky della parola genocidio. Ti lascio la parola.
Ma intanto non posso non ricordare come quella terra, l'Ucraina, è da un secolo che viene insanguinata e funestata dalla presenza di fosse comuni. Io vado ogni qualche anno al bordo di fosse comuni su una foresta nei Carpazi, sopra il villaggio nel quale abitava la famiglia di mio padre, e questo è un massacro perpetrato nel 1941, e prima ci furono quelli della guerra civile del 1917-1920, ci fu la carestia. È una realtà quella della popolazione civile, soprattutto in Ucraina, coinvolta, divenuta ostaggio, e queste fotografie che ci inorridiscono servono anche alla propaganda in senso contrario. Guardate cosa succede nei villaggi, guardate cosa succede nelle città che noi abbiamo occupato e dove c'è stata della indisciplina, dove la popolazione non ha collaborato con le truppe di occupazione. Ma poi, come giustamente ricordavi tu Daniel, la cosa che mi ha impressionato accanto alla crudeltà di queste immagini di guerra è il fatto che in tanti sentano il bisogno di negarle, di considerarle un'invenzione, addirittura una messa in scena, uno strumento della propaganda. Siamo così perversi che magari adoriamo guardare i film pulp di Quentin Tarantino, Pulp Fiction è il nostro film, come dire, di culto, in cui vedi tanto sangue sparso che sai in realtà essere salsa di pomodoro, e siamo le stesse persone che magari non si fermano dopo un incidente stradale per soccorrere un ferito perché ci farebbe troppo effetto. E allora dobbiamo dire a noi stessi che sì, queste foto va bene, sono una bella scenografia, sono inventate. Io spero che non cadiamo in questo trucco, ecco.
Secondo me è bene ricordare, appunto, dicevo mishmash, espressione linguistica tipicamente yiddish adottata ormai in tante altre lingue, e anche se non la si conosce, si capisce, è una delle magie. Tu ricordavi appunto le parte delle tue origini familiari nella odierna Ucraina, i Carpazi, parte della famiglia, beh, parte della mia famiglia, il mio cognome lo tradisce, Bilenko è ucraino, i miei nonni paterni sono andati via prima di perire a inizio Novecento, via Inghilterra, sono
Benedette
approdati.
migrazioni,
Sì,
eh?
ecco, volevo proprio arrivare
Non
anche a
saremmo al
questo.
mondo senza queste benedette provvidenziali migrazioni.
Tutti noi.
Quasi tutti noi. Ah, credo anche fra chi ci ascolta, sono pochi, davvero pochi, quelli che possono dire di vivere da 3, 4, 5 generazioni nello stesso luogo.
Zelensky, dicevo, ha usato una parola, genocidio, che ricorda nell'etimo anche appunto i geni, le origini, la terra d'appartenenza, la terra che crediamo nostra, genocidio. Ecco, questa parola ti ha colpito?
Certo che mi ha colpito e naturalmente è stata oggetto di controversia. Ricorderete che soltanto 10 giorni fa, quando Zelensky adoperò questa parola parlando alla Knesset, cioè al Parlamento israeliano, ottenne risposte piccate di chi gli raccomandava, come dire, il senso delle proporzioni, perché lo sterminio di un popolo in quanto tale, in questo caso degli ebrei residenti in quella che oggi è Ucraina, ebbe nel secolo scorso, 80 anni fa, dimensioni più larghe. Si parlava di migliaia di civili spogliati e uccisi sul bordo delle fosse comuni nel giro di pochi giorni, e questo è storicamente comprovato. E dunque c'è chi ha detto: non ti permettere paragoni con la Shoah, con l'Olocausto, ma vogliamo noi star qui a spaccare il cappello in quattro e a rimproverare gli appelli disperati, anche le capacità di comunicazione? Perché di nuovo qui c'è questo nostro farci più furbi di quelli che siamo. Ma Zelensky, prima di fare il politico, il presidente, faceva l'attore e quindi è bravissimo a manipolarci. Stiamo tutti cercando degli alibi per non guardare la realtà della ferocia di questa invasione militare, e questo dipende anche dal fatto che le conseguenze che dovremmo trarne sono costosissime anche per noi. Per la prima volta avete visto che, per esempio, un leader politico italiano, il segretario del PD Letta, ha detto: da oggi non bisogna più adoperare il petrolio e il gas russo, l'embargo deve entrare in funzione subito. La Lituania lo ha già stabilito, la Germania lo sta prendendo in seria considerazione. Non accettiamo più il ricatto di fronte a queste immagini. È soltanto, diciamo, una suggestione emotiva, uno strumento di propaganda. Io non credo che possiamo essere così con la scorza dura da pensare: ma no, insomma, queste foto non contano.
No, no, queste foto contano e come. E viceversa, cioè l'altra faccia della medaglia, parlavi di Letta, il politico tuo compaesano. C'è chi dall'inizio di questa guerra, di questa aggressione, demonizza invece dall'altro lato la cultura russa. E oggi nel Corriere del Ticino c'è una bella intervista ad Aldo Ferrari, che è uno specialista di storia dell'Eurasia e di cultura russa. E lui ricorda che, appunto, attenzione anche alla russofobia. Anche di questo ti sei fatto un'idea, un'opinione, perché in Italia se ne è parlato tanto, no? Ci sono addirittura università che ostracizzano, bandiscono, censurano istituzioni, collaborazioni con istituzioni russe piuttosto che intellettuali.
È stato un infortunio talmente grossolano non so se siano seguite doverose dimissioni, quello dell'Università Bicocca di Milano che
Sì.
bloccò per opportunità un corso su Dostoevskij, addirittura poi peggiorando con le motivazioni secondo la quale sarebbe stato meglio abbinarlo a un corso su, non lo so io chi, Bulgakov, Babel, su un grande scrittore ucraino che poi si sarebbe magari egli stesso definito russo,
Ma
ma
infatti.
non c'è dubbio che la russofobia sia un portato secondario, non enfatizzerei, di una responsabilità prevalente, e cioè chi alimenta oggi la russofobia e chi ha fatto propaganda circa la superiorità dello spirito slavo, dell'anima russa che si contrappone ai costumi decadenti dell'Occidente, sono loro. Come sempre è il nazionalismo il virus, il veleno, che poi degenera in forme aggressive quando comincia a dire prima i nostri sono una civiltà superiore, noi siamo le vere vittime, difendiamo i nostri sacri confini, cominci da lì e sembra un discorso patriottico, una generosità per la tua, un amore per la tua gente. E poi arrivi invece a una contrapposizione che può diventare aggressiva, come nel caso del nazionalismo russo, declinato come imperiale, nostalgia dello zar, come religiosa, noi siamo la nuova vera Roma, o anche come nostalgia della rivoluzione sovietica, il nazional-bolscevismo. Beh, se c'è purtroppo in giro della russofobia, io credo che dipenda, dallo spazio che il nazionalismo ha preso in quel paese dopo la sconfitta.
Eh sì, c'è anche questo virus ben più antico del Covid. Gad Lerner, ti ringraziamo per essere stato con noi, è la prima di 5 appuntamenti, in altre parole, insieme questa settimana, è stato un piacere. Ti auguriamo un'ottima giornata, buon lavoro, a domani.
Buona giornata a voi e speriamo domani di poterci permettere di essere un po' più lievi.
Cercheremo e ci riusciremo.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.